Amiche e amici dello steroide prolato, benvenuti alla 23ª puntata della 7ª stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata, insieme a me Giovanni Ganci, a farmi compagnia ci sono Mattia Righetti, Giorgio Prunotto, Marco Santini e Mauro Rizzotto. Eccoci qua amici, amiche, semplici conoscenti, insomma, chiunque voi siate, benvenuti. E siamo arrivati alla fine, non di Scusate il Disturbo, ma della stagione NFL. Si è disputato il Super Bowl e per vedere il football giocato in NFL dovremo aspettare agosto, la pre-season, settembre, la stagione, ma c'è tanto altro che ci aspetta per chi come noi è talmente amante di questo sport che lo vede coniugato a qualsiasi livello. Nel weekend che arriva inizia la XFL, che in Italia potremo vedere su ESPN Player e che ovviamente seguiremo su Outdoor Magazine, con un preview e con anche un addendum dedicato alle nuove regole di cui parleremo settimana prossima, delle nuove regole della XFL, dopo averle viste in azione. Vediamo se c'è qualcosa che ci piace o meno. Ok, Mauro, Mattia, Giorgio, vi siete ripresi dalla nottata? Avete smaltito le tossine?
Diciamo che stanotte ho fatto 9 ore di sonno.
Che non facevi da un'estate del 52, ecco.
Io non ho partito tanto, devo dire, perché l'adrenalina, sia vedendola, ma anche il giorno dopo, sinceramente, che me lo sono rivisto, era tanta, quindi meritava.
Sì, però, scusate, una volta che vengo al Mind the Gap, non ci trovo già.
Cioè, non è che posso prendere la macchina alle 4:30 e tornare. Mia moglie veramente mi cambia la sala.
Non solo... anche della macchina, sì, sì. E quindi possiamo capire. E lei, Righetti, si è ripreso?
Sì, sì, è stato sicuramente particolare, però sì, ci siamo. Diciamo che la bella cosa di essere qua dentro,
in generale, essere nella scena NFL Italia è che anni fa ero disperato a questo punto della stagione perché dicevo cazzo, fino a settembre non c'è niente. Adesso invece, soprattutto parlandone, perché spoiler per chi ci ascolta, le trasmissioni prima della free agency sono le migliori di tutto l'anno e non mi interessa cosa pensano gli altri, sono veramente le migliori e più divertenti di tutto l'anno. Siamo attesi da almeno 3 mesi di divertimento, che fino al draft comunque siamo ancora pienamente in season, perciò sì, mi sono ripreso dal Super Bowl e la tristezza perché si è finita la stagione non c'è, non riesco ad averla.
Vabbè, inizio dicendo che gli interventi di Giorgio e di Mauro non si sono ascoltati perché avevo un settaggio di Zoom modificato.
Non vi siete persi niente.
Quindi non vi preoccupate, non vi siete persi nulla. Mauro ha dormito e si è riposato, Giorgio aveva l'adrenalina che l'ha tenuto sveglio, lo terrà sveglio per le prossime settimane, quindi... a posto così, questo è un sunto, scusate per l'inconveniente e grazie sia a Steck che a Daniele per avercelo segnalato prontamente.
Ma vi va bene che comunque né io né Giorgio diciamo quasi mai nulla di intelligente?
Vabbè, questo...
Ma riusciamo a dirlo uno in contrasto all'altro? E questo
esatto, è
quello,
è la...
quello possiamo
anzi,
svelarlo.
Direttore, mi colga l'occasione di ringraziarla anche a nome del Prunotto per la perfetta stesura terzinata dei nomi: Mattia Righetti, Giorgio Prunotto, Marco Santini, Mauro Rizzotto. Cioè, fantastico.
Anche non volendo, credo di essere un poeta. Va bene, dai, allora. Questa mattina alle 5:30, no, questa mattina abbiamo stato tra riunione, scusateci, ma avevamo bisogno di recuperare, quindi Giorgio ci ha concesso
ma per anche questo lo perché ringrazio. Non è che ci fosse chissà che varietà di scaletta da
lo so, però sai che Giorgio ci tiene.
L'argomento è unico, credo sia l'unica puntata dell'anno in cui non abbiamo problemi di scaletta.
Esatto, ci ha concesso di saltare in redazione, quindi non è che abbiamo una scaletta per parlare del Super Bowl, parleremo del Super Bowl, ognuno dirà qualcosa, qualcuno dirà che ha torto, che ha ragione, interverrà così, proprio a ruota libera, senza nessun fil rouge che tiene tutto adeso, tranne la nostra capacità di far sì che tutto torni alla fine. Per iniziare però, visto che chi ha seguito, scusate il grande ballo, lo sa benissimo, abbiamo investito... Scusate il grande ballo.
Ah, quel fantasmagorico happening, successo. Sì, il venerdì preventivamente al gran ballo che fa fermare l'America sul serio, for real.
Esatto.
Abbiamo mandato perfino una persona a Phoenix,
esatto,
per tutti fermi.
Proprio perché abbiamo speso milioni e quindi abbiamo dovuto un attimo...
abbiamo sacrificato così, le grafiche, esatto. Le grafiche no.
Perché contiamo,
la scenografia sì. Nulla.
La scenografia sì. Allora, in cambio di questo nostro esborso, il nostro inviato da Phoenix ci ha inviato il suo commento su partita e contorno, e che andiamo adesso a riprodurre. Buon ascolto.
È stato un Super Bowl che mi ha riconciliato con la stagione, perché dopo un'annata obiettivamente sottotono, questa partita finale è stata una cosa strepitosa, veramente fantastica dall'inizio alla fine. Dall'inizio perché sono partite forte tutte e due le squadre, l'abbiamo visto. Alla fine perché il finale è stato altrettanto clamoroso. È stata bella in tutto per quel che ho visto io dallo stadio, perché si sono affrontati a viso aperto, hanno lottato su veramente ogni possesso. Chiaro, non tutto è stato perfetto e la prima a finire sul banco degli imputati è la difesa degli Eagles, ma io più che far finire sul banco degli imputati la difesa degli Eagles vorrei fare i complimenti a un fenomeno, a un allenatore che non mi stancherò mai di celebrare, come Andy Reid. Perché? Perché ha fatto degli aggiustamenti tra il primo e il secondo tempo clamorosi e hanno portato a quei due touchdown che sono incredibilmente scioccanti in una partita come il Super Bowl, vale a dire due touchdown in cui segnano due giocatori completamente soli. È stato fenomenale, è stato a dir poco fenomenale, come fenomenale è stata l'attenzione con cui hanno giocato i Chiefs dall'inizio alla fine. Qualche sfumatura invece per Philadelphia non ha funzionato, al netto di quel piccolo errore, che poi piccolo non è stato, di Hurts, perché perdere il pallone è sempre doloroso, ma si è rifatto alla grande, ha fatto una partita Hurts a cui non si può dire veramente niente. Raramente ho visto un quarterback giocare così bene in un Super Bowl. Però non sono stati perfetti, soprattutto nel secondo tempo. Secondo me è loro il rammarico più grosso, perché questi Chiefs con Mahomes avranno sempre una possibilità nei prossimi anni, e gli Eagles avranno un ottimo lavoro da fare, hanno tantissime scelte, quindi ci hanno tanto su cui lavorare. Anche se le voci che parlano di Reid, che pensa, ragiona su un eventuale ritiro, fossi un tifoso dei Chiefs mi spaventerebbero non poco, perché sinceramente tanto di quello che abbiamo visto è merito di Andy Reid. Passando invece a quello che è il colore, allora, Phoenix è stata travolta dal Super Bowl, tutto era legato al Super Bowl, come ovvio che sia in queste occasioni. E devo dire che i tifosi mi sembravano equamente distribuiti sia allo stadio che in città. Quelli degli Eagles erano sicuramente più scatenati, anche durante la partita si sentiva in modo molto più evidente il sostegno dei tifosi Eagles fino all'ultimo, perché poi all'ultimo se ne sono andati chiaramente con l'amarezza di aver visto sfumare un'occasione davvero importante per portarsi a casa un Vince Lombardi Trophy. Quello che mi ha stupito, e devo dirvi la verità, è aver sentito nei pronostici prepartita quasi tutti considerare gli Eagles favoriti. Ecco, questo mi ha stupito, perché francamente la vedevo una partita assolutamente aperta, assolutamente tra due squadre che si equivalevano, e mai darei troppo sfavorito, comunque mai mi sentirei di dire che vincono non dico agevolmente, ma che vincono con relativa facilità una squadra che gioca contro Patrick Mahomes. Mahomes ha fatto prendere un colpo a tutti con quell'infortunio, ma poi è uscito. Niente, io vi saluto, mando un abbraccio a tutti gli appassionati di NFL, è stata una stagione che si è conclusa alla grandissima, e meglio di così, quando si vede un Super Bowl, francamente è difficile immaginare. Ciao a tutti, un abbraccio a chi è in studio con Giovanni.
Grazie Ale per questa tua testimonianza da Phoenix, quindi diciamo che Alex ha dato il via al dibattito. Allora facciamo così, cominciamo su con un giro di tavolo, che bello, madonna, ma dove li trovo? Con un giro di tavolo sul vostro pensiero in generale sulla partita, quindi la vittoria dei Chiefs, eccetera, eccetera. Poi magari possiamo andare a vedere, a prendere qualche spunto su quello che è accaduto in campo. Dai, guarda, io vi do già io il giro così come lo vedo, che è Giorgio Mattia Mauro. Poi dopo vedremo se fare Snake.
Allora, la partita io l'ho trovata, ma penso come più o meno tutti, bellissima, nel senso è stata proprio una di quelle partite che uno si sogna per un Super Bowl. Il primo tempo gli Eagles sembravano apparentemente più qualificati a vincerla, in realtà poi andandomela a rivedere ho notato che già si capivano certi segnali, che poi sono quelli che sono apparsi nel secondo tempo, dove effettivamente i Chiefs hanno preso il sopravvento, e grandissimo merito va sicuramente a Mahomes e Reed, che hanno comunque mantenuto la calma e continuato col loro gioco e hanno ottenuto il risultato desiderato. Poi, quando arrivi a questo livello e una partita finisce per 3 punti, anche se è un Super Bowl, i complimenti vanno a entrambi, perché veramente basta un niente, lo sappiamo benissimo, basta il fumble di Hurts e chissà cosa sarebbe successo, specie in quel momento specifico della partita. Ho riascoltando molto bella anche la telecronaca, i commenti veramente precisi, puntuali, nessuna esagerazione, quindi ho sinceramente apprezzato veramente tutto. L'half time l'ho visto male, devo dire la verità, e quindi mi affido più ai commenti poi di Mauro, che su quello è sicuramente più qualificato, però era proprio il Super Bowl che speravo di vedere, e devo dire che ha anche rispecchiato un po' le mie aspettative anche come risultato, perché poi ero abbastanza convinto che i Chiefs ce la facessero, ma ce la facessero con uno scarto limitato.
Sì, mi accodo a Giorgio a porgere i miei più sinceri complimenti a chi scrive lo script da NFL, perché ha scritto veramente una bella partita. Molto divertente anche col colpo di scena di Rihanna incinta, che è una giustificazione che tiene per il suo non show, che pure qua mi aspetto il parere di Mauro. E ero convinto dopo metà partita che non ce ne fosse più una di partita, perché i Chiefs non si sa come hanno sotto solo i 10 punti, pur avendo controllato il pallone per cosa, 8 minuti rotti, pochissimo. Gli Eagles avevano quasi triplicati nel tempo di possesso. E complimenti, cioè è stata proprio quella partita che ti senti grato di aver visto. È un peccato che una delle due squadre abbia dovuto perdere, perché purtroppo nel Super Bowl non è contemplato il pareggio. E la cosa che veramente, ma proprio veramente mi dispiace di più è la pass interference, l'holding di chi era? L'holding fischiata giù di Brad Birdie, sì. Perché purtroppo tantissima gente adesso gli categorizza la partita come holding al posto di un gran spettacolo qual è stata. Ed era un peccato quando le scelte arbitrali, soprattutto una scelta del genere che a mio avviso ci stava come non, ma ricordiamo che non è un lavoro facile quello dell'arbitro, è un peccato che una scelta arbitrale sia stata più discussa della partita in sé, che è stata veramente una bella partita. E in generale posso dire che era il Super Bowl che personalmente mi serviva, e sono veramente contento per Mahomes, per Reed, per Kelsey, per tutti, perché questo è pesante. Dopo l'off season che hanno vissuto, questo è veramente un Super Bowl pesante.
Um, Allora, magari The Lifetime Show ne parliamo dopo, credo noi. Devo dire, sì, sono abbastanza allineato quasi su tutto, soprattutto sul fatto che è stata una gran partita, è stata una gran serata. Non posso esprimere pareri così approfonditi sul commento come ha fatto Giorgio, nel senso che il Mind Gap il commento praticamente non si sentiva, per cui non si può dire, però l'atmosfera compensava. Sono molto d'accordo su quello. Comincio ad andare anche un po' più in profondità, così lanciamo anche il secondo giro di tavolo. Sono molto d'accordo su quello che ha detto Ale sul fatto delle genialate con cui Andy Reid ha vinto la partita. Io avevo, non è per dire l'avevo detto per carità, però avevo detto la settimana scorsa che mi aspettavo che una battaglia interessante sarebbe potuta essere quella sulle sideline, forse anche decisiva, su due squadre che, secondo, ripeto quello che ho sempre detto, che secondo me gli Eagles erano una squadra probabilmente superiore, ma alla fine i Chiefs erano la squadra più forte, cioè c'era più cose. La partita secondo me è andata, e ce lo siamo detti più volte, il Mind Gap durante la partita. Questa è una partita che per gran parte, fino a quando poi l'hanno completamente perso il controllo, ma per la gran parte della partita gli Eagles non sono riusciti a chiudere. Non sono stati capaci di chiudere la partita quando ce l'avevano in mano. E la prima vera svolta è stato il fumble di Hurts, che ha consentito ai Chiefs di restare in una partita nella quale fino a quel momento erano quasi completamente fuori, cioè proprio messi ai margini da una squadra degli Eagles che stava facendo, non dico quello che voleva, ma stava comunque controllando la partita con una tranquillità e un divario di cose che si vedevano sul campo anche un po' sconcertante. Nonostante ciò, i Chiefs erano attaccati a questa partita e il fumble di Hurts, che gli ha consentito di restare lì, si è visto nettamente l'effetto nel drive successivo, in cui gli Eagles hanno prima lanciato un incompleto, poi hanno guadagnato o fatto un meno 2 yard, adesso non ricordo più, si sono trovati su un 3rd and 9 che hanno convertito, ma alla fine avevano, cioè era come scattato qualcosa nella mente. E da quel momento in poi la partita è stata sostanzialmente abbastanza equilibrata. Domando scusa se sono impreciso nella sequenza delle cose. Mi pare che comunque da lì a dopo c'è stato un momento in cui gli Eagles hanno avuto un'altra possibilità di poter chiudere la gara e portarla via, e neanche quella non l'hanno sfruttata. A quel punto, nell'intervallo, quel vecchio volpone rotto da mille battaglie ha escogitato Dio solo sa che cosa, e alla fine nel secondo tempo si è vista una squadra giocare tranquilla, fare le cose che sapeva fare, fare le cose che riusciva a fare, le cose che riusciva a prendere, che l'avversario concedeva, le faceva. E un'altra squadra, evidentemente più contratta, che ha fatto quello che è riuscito a fare, ma a un certo punto non è più riuscita a ritrovare la lucidità per poter fermare l'emorragia, fino ad arrivare a prendere 2 touchdown ai limiti dell'incredibile, a specchio totale. Cioè io non sono un uomo da statistiche, ma non so se esiste una statistica di quante volte una squadra ha preso 2 touchdown in un Super Bowl da 2 uomini completamente liberi. E fino ad arrivare al finale, in cui a un certo punto l'ultimo drive sono stati 5 minuti, mi pare, in cui Mahomes ha fatto un po' i panni del giustiziere, cioè hanno controllato la gara, hanno portato a casa la partita e sono arrivati a distanza per chiuderla secondo un copione che a quel punto sembrava già scritto. C'è stato proprio un progressivo scollamento degli Eagles dalla partita, dovuto al fatto di aver pagato il non essere riuscito a chiuderlo.
Allora, salutiamo il Santini Prodigo che si è unito a noi,
che adesso però si mette in coda.
Si mette in coda
allo Snake. Io sono in codissima.
No, tocca a te, perché io ero l'ultimo.
No, sono io, prima io.
Ah, prima te.
Allora, come avete detto, è stata una partita per me stupenda. e vista da non ti fosse nessuna delle due squadre è ancora più bella, cioè proprio me la sono goduta e ne parlavo telefonicamente con Andrea Ghezzi questo pomeriggio. Il fatto che sia stata una partita molto tesa, aperta, combattuta, lo dice che alle, così, alle 4 di mattina al Mind the Gap c'era, non c'era quello che si ricade altre volte, quella sindrome di stanchezza che dice vabbè ormai è finita, quasi quasi vado via prima di tutto, ma il locale pullulava ancora di intensità. Quindi partita bella, ha accennato Mauro il discorso che noi più volte durante il primo tempo ci siamo detti dovevano chiuderla riferita agli Eagles e non sono riusciti a fare quel qualcosina in più che avrebbe potuto indirizzare del tutto la partita verso la loro parte. Quello che poi accade negli spogliatoi, o Peyton Manning ci ha detto delle bugie sul fatto che negli spogliatoi non accade nulla durante una partita, o qualcosa è accaduto, perché i Chiefs del secondo tempo erano più che diversi, giravano su un'altra pagina rispetto a quelli del primo tempo. I due touchdown sono frutto di due schemi, di uno schema praticamente identico, giocato una volta a destra, una volta a sinistra, sempre con lo stesso risultato. La domanda che hai fatto tu, Mauro, sul fatto che due ricevitori in un Super Bowl si siano trovati da soli in end zone, tra ieri e oggi ce l'è fatta davvero tutto il Twitter, no? E che non ho mai trovato una risposta per capire quanto questo sia già accaduto o meno.
È una domanda da Next Gen Stats.
Esatto, ma proprio quelle due azioni sono, secondo me, la fotografia della partita. L'emblema. Quello che sono riusciti a fare i Chiefs e che non sono riusciti a fare gli Eagles. Detto questo, onore alle due squadre, perché hanno davvero, ma ci hanno garantito 4 ore di spettacolo e di pathos fino al termine. Poi dopo ve la faccio un'altra domanda, come dice Mauro, poi diamo un po' di uno specifico, mi tengo la parte della domanda per dopo. Marco, un tuo commento generale sulla partita.
Allora, dicendo che non so cosa hanno detto quelli che sono
è sempre la cosa migliore.
Ecco, no, infatti vabbè, con Mauro poi durante la partita le impressioni che ci scambiavamo erano quelle che lui... diceva. Io ho notato che ad esempio Kelce nel primo tempo è bravo a liberarsi, però ogni volta che faceva una ricezione ci guardavamo in faccia e dicevamo sì, ma come fa, perché non lo marcano in maniera diversa? Forse nel secondo tempo l'ha marcato in maniera diversa e paradossalmente gli è andata male, perché forse erano più liberi gli altri, non ho neanche le statistiche che magari mi possono supportare, ma l'impressione è stata quella. Come l'impressione che nel secondo tempo Andy Reid abbia portato a scuola Sirianni e tutto il suo coaching staff, perché da come hanno affrontato la partita, e poi al di là del fatto che poteva vincere chiunque, però la superiorità dei Chiefs nel secondo tempo era più, si sentiva di più, un po' come quando c'era Brady e i Patriots, insomma si sapeva che, ovvero si poteva immaginare che qualcosa avrebbero tirato fuori dal cilindro. Poi detto questo è finita una partita per 3 punti, quindi brave tutte e due le squadre, come hai detto tu, poteva finire in tutti i modi, e anche io come voi mi sono divertito particolarmente, perché non avevo né simpatie né soprattutto antipatie particolari, e quindi magari ce ne fossero così sempre di Super Bowl da godersi.
Ok, allora.
Se posso fare un paragone che mi è venuto adesso, cioè giusto per buttarlo là, perché poi me lo dimentico, magari poi salta fuori che è una stupidaggine. I due touchdown presi dagli Eagles contro uomo libero sono stati una cosa talmente inverosimile che mi danno la stessa sensazione che mi aveva dato il Philly Special. Cioè una cosa talmente inverosimile da prendere in un Super Bowl che ti chiedi, ma come può essere che in un Super Bowl una difesa si faccia uccellare in quel modo? Fine.
Quella difesa poi?
Sì, il Philly Special era l'altra difesa.
No, difesa di...
Sì, no, beh, certo.
Era data come...
io rincaro la dose. Voi vi ricordate, io, mia risposta è no, una qualunque partita di NFL, qualunque, dove una squadra si prende due touchdown consecutivi nello stesso modo, io no. Identici,
non
perché
era
non diciamo
modo,
che
era
e dentro a sinistra, vabbè.
Dai, no, ragazzi, ma la gente si distrae.
Lo schema è quello.
Cioè, aspettavano tutti da una parte.
Ma quando poi questi sono tornati in panchina la prima volta, ma non gli hanno spiegato cosa era successo?
Ma gli hanno detto, ma tanto vedrai che figurati se la rifà.
Però insomma, se guadagnato un posto da head coach dopo sta generata.
Il fatto è che nessuno gli ha detto, se adesso mi riprendete un touchdown così vi caccio tutti. Non gliel'hanno detto.
No, ma cioè, hanno fatto letteralmente la mossa Kansas City, quella di Slevin, il patto criminale. Che quando
che gran bel uno, film.
Quando uno guarda a sinistra, cioè, non mi ricordo più, vabbè, però mi ricordo la mossa Kansas City. Perché da quanto ho letto, sti qua, i Chiefs spesso mettono uomini in movimento in, sulla goal line. E abbiamo visto che fanno lo shovel pass all'interno, fanno il passaggino, quello in cui proprio gli mettono la palla in mano, che sarebbe un end-off, ma lo conta come passaggio perché in avanti. Fanno tutte queste azioni e praticamente gli Eagles, da quanto ho letto, erano terrorizzati da essere bruciati da un jet sweep, da qualcosa del genere. Allora, la prima volta dico ok, effettivamente li hanno colti di sorpresa, perché hanno studiato evidentemente che tutto l'anno hanno difeso lo jet sweep ignorando la motion dell'uomo perché erano convinti che facessero quello, mentre nel secondo caso è ancora più geniale secondo me quello che ha fatto Reed, perché a quel punto aspetteresti che fanno la jet sweep, perché no, chi è che ripete la giocata fatta tipo mezz'ora prima? La ripetuta è lì, non... è abbastanza umiliante come situazione, farsi bruciare nello stesso modo due volte a distanza abbastanza ravvicinata. Però è, cioè, è come se i Chiefs avessero apparecchiato la tavola tutto l'anno per quel momento, perché siamo così abituati a vederli giocare all'interno con le giocate, con lo shovel pass o questo o quell'altro, che ci sono rimasto anch'io la seconda volta quando hanno rifatto la stessa giocata, perché siamo abituati a vederli tagliare dentro. Perciò veramente complimenti a genialità.
Però conosciamo Andy Reid, l'abbiamo detto tutti anche venerdì sera, Reid farà delle cose che non ha mai fatto, l'abbiamo detto tutti. Se uno sa minimamente chi è Andy Reid, evidentemente Philadelphia non lo ha capito, la prima cosa che fa è pigliami l'elenco dei giochi e dimmi quale non hanno mai fatto, e quelli saranno quelli che ti farà il Super Bowl.
Dopo ha pigliato l'elenco dei giochi e ha detto adesso ne rifacciamo uno, così detto, vediamo come va.
Siccome questi non sono tanto svegli, rifacciamoglielo, va, fallo solo di là che è meglio.
E secondo me la butto lì un'altra delle cose che ha fatto Reed, visto che ne abbiamo parlato prima, mi pare che l'ha detto Giovanni, cioè sul fatto che Kelsey comunque nel Travis, che bisogna specificare quale, Travis Kelsey nel secondo tempo si è visto meno di quanto siamo abituati a far vedere. Secondo me un'altra delle possibili generate di Andy Reid è stata quella magari di usare Kelsey come specchietto per le lodole. Tanto sappiamo perfettamente che sono tutti là che lo guardano e lui fa quello che vuole lo stesso, ma sono tutti quanti là che lo guardano. In realtà poi il game plan spesso e volentieri è andato da un'altra parte, ma non è che tu puoi, perché adesso do palla, sparo a caso tre volte a Pacheco, due volte a Juju, andare a non guardare più Kelsey.
Ecco, perché l'aggiunta è stata molto importante, sì, visto cosa c'era in campo. Vi faccio questa domanda che non vuole anticipare i tempi, cioè non voglio già spostare il ragionamento dal tecnico tattico al resto del mondo. Una sconfitta così la dimentichi in sei mesi o te la porti dentro, contando che l'Eagles era comunque nella maggior parte dei casi la prima esperienza, cioè non solo al Super Bowl, in generale nei playoff, ecco, ne avevamo parlato nelle puntate precedenti. Secondo voi si riescono a dimenticare in senso positivo, intendo, cioè non portarsene dietro come fardello quello che accade e come accade in una partita del genere?
Secondo me questa non è una sconfitta come quella dei Falcons contro i Patriots. È una sconfitta che secondo me sì, ti porti dentro, ma che comunque ti può servire come, come stimolo. Cioè non è una cosa come essere sopra 28-3 e mangiarsi la partita in un modo inenarrabile. Qui, cioè, comunque ti sei trovato una squadra che ha fatto cose che tu non hai fatto, ma non è che tu ti sei completamente inchiodato. Cioè, alla fine, a 5 minuti dalla fine, anche a 8 secondi dalla fine, eravamo pari. Cioè, non, è, non eri fuori dalla partita. C'è stato qualcuno che ha fatto meglio, ha vinto la partita, eccetera. Per cui, secondo me, sì, è una sconfitta che ti ricordi, ma che non, non credo che ti abbatterà psicologicamente, come abbiamo visto che i Falcons ci ha messo 2 anni a riprendersi, forse, da quella mazzata, secondo me.
Ma potrebbe anche essere, cioè adesso veramente dico una stronzata di un democristiano che spero che mi cacciate da qua. Però potrebbe anche essere una sconfitta, eccola, utile, perché Jalen Hurts nelle 72.000 interviste fatte nella prepartita ha messo lui in evidenza quanto il fallimento gli sia servito nella vita per arrivare a essere Jalen Hurts che conosciamo oggi. La storia del college, l'inizio difficile in NFL, la gente che non lo vedeva come quarterback. Adesso vincere il Super Bowl è educativo quasi quanto perderne uno, però non credo che sia tipo l'ultima occasione della sua carriera, perciò credo saprà farne tesoro, anche se oggettivamente è anche difficile capire come farne tesoro, dato che chiedere di più a un giocatore di quanto abbia fatto Hurts è veramente difficile. Magari
no, Mattia, la... è anche vero che questi Eagles sono tutto fuorché a fine ciclo, anzi.
Oddio, in realtà è abbastanza complicata, perché Kelsey è vecchio.
Sì, sì, ma hanno una valangata di pick da paura.
Quello sì, però hai Graham che è in scadenza, Fletcher Cox è in scadenza, hai mezza secondaria in scadenza, soprattutto i safety, perciò spero che...
Però hai un quarterback che devi ancora pagare, hai un GM che quest'anno ha lavorato in un modo della Madonna, per cui cioè, non li vedo a fine corsa questi...
No, perché sono costruiti veramente bene, come appena detto te, perché dietro Fletcher Cox e Jordan Davis, che l'hanno selezionato il primo round l'anno scorso, poi ci hanno... Dietro tre Jason Kelce c'hanno Cam Jurgens che ha selezionato al secondo round l'anno scorso, perciò sono costruiti per il futuro. È un peccato che avevo letto su The Athletic che la forza trainante di questa squadra era l'affetto dello spogliatoio, perché questa è la gente che era veramente contenta di giocare insieme, che si vogliono bene e che il loro interesse non era tanto vincere un Super Bowl in quanto vincere un Super Bowl, era vincere un Super Bowl insieme in modo da suggellare definitivamente questa esperienza di anno come ok, abbiamo vinto il Super Bowl con questo gruppo che non sarà per forza di cose lo stesso l'anno prossimo. Però sì, concordo, non sono a fine ciclo, sono costruiti veramente bene, è un peccato in caso perdessero un Kelsey, anche se sarebbe accettabile.
Allora, visto che Giorgio tace, acconsente.
Sì, sì, acconsento.
Sì, no, anche per me è una sconfitta, se sono bravi a gestirla, che gli serve come esperienza, soprattutto Hurts, che comunque alla fine della fiera, anche se anche lui aveva i suoi problemi, a parte il fumble, però non si può dire che non abbia fatto una partita notevole, insomma, alla fine cos'è, 370 yard total offense, ma non sono poca roba. Se sono bravi a gestirsela e comunque a ricambiare quello che i giocatori che perderanno, secondo me sono una squadra destinata comunque a riprovarci a breve, insomma, e mi farebbe anche piacere, tutto sommato è una squadra che gioca anche un football divertente, quindi secondo me non è che gli fa bene, ma non è devastante come quella che diceva Mauro dei Falcons o Hulk.
Ok. Adesso arriviamo, e dobbiamo toccarlo senza nasconderci dietro un dito, a un altro tema che è stato citato da Mattia nella sua, diciamo, introduzione, e ha creato subbuglio, diciamo, c'è inutile girarci intorno, che è stato quello della flag nell'ultimo drive che ha permesso per holding, che ha permesso ai Kansas City Chiefs di avere un primo e 10 e mangiare il tempo per arrivare al field goal finale che gli ha portato la vittoria. Le abbiamo lette di cozze e di crude. su questo argomento. Volevo sentire il vostro pensiero, ecco, pacatamente, come siamo abituati in questa trasmissione.
Io volevo fare un commento appunto su tutta la polemica nata dopo, e sinceramente a tifoso Bengals che l'anno scorso si è visto perdere un Super Bowl per un holding che non si è allungato una maglia e questa a un minuto e mezzo alla fine, e quest'anno con un quarto quarto comunque è stato molto discusso, dico che a me le scelte delle decisioni arbitrali di questa partita sono sembrate ottime, tranne in un'azione, un holding doppio clamoroso su Juju Schuster e Valdes-Scantling nel terzo drive. Però la cosa che veramente non riesco a capire è: si allunga la maglia, diciamo che è holding, non ci mettiamo a lì a dire l'intensità, non l'intensità, quanto era, cioè, gli stessi che criticano la decisione in questo caso sull'entità della trattenuta, poi sono gli stessi e si lamentano sul discorso dell'eccessiva discrezionalità degli arbitri. Allora, già il football è un gioco complicato, ha delle regole pazzesche, se noi iniziamo ad aggiungere dei livelli ulteriori rendiamo tutto impossibile. Finisco solo con un esempio banalissimo: quando ci sono stati i due famosi holding nell'penultima azione dei Bengals, sono andato a riguardarmi il regolamento e scopri che regola 12, sezione 1, articolo 3 ti dice che praticamente in quel caso viene trattenuto e holding. Peccato che alla nota 1.i dice che c'è un'eccezione a questa regola, che è quando il defensive fa la rip technique, praticamente una sbracciata, ma c'è un'eccezione all'eccezione, perché se quell'offensive lineman sposta i piedi con un suo movimento del defensive non è, è di nuovo holding. Allora io vi dico, con un regolamento così cerchiamo di renderlo il più semplice possibile, quindi maglietta si allunga, diamo holding sempre, se no veramente non ne usciamo più. E quindi non capisco tutte queste polemiche, soprattutto quando sono sicuro che il 99% di quelli che hanno polemizzato non si sono mai andati a leggere la regola.
No, ma la cosa divertente, e cerco di star tranquillo, è che allora l'azione poteva, anche come altre che sono successe nella partita, qualche ricezione che hanno riguardato, che anche noi, che si guardava il replay, non era veramente chiarissimo se aveva il possesso, non aveva il possesso, aveva i piedi, non aveva i piedi, eccetera. Quello che fa ridere è che, nonostante dopo la, tra virgolette, confessione di Bradbury, che ha detto sì, io l'ho tenuto e speravo che non se ne accorgesse, cioè nonostante dopo questa cosa qui, comunque gente che diceva ma non importa, però non era da fischiare perché era un minuto dalla fine. Cioè, il complottismo che latente, come se gli arbitri avessero favorito i Chiefs quando per un paio di azioni ricezioni date buone agli Eagles, francamente non sembrava così. Se qualcuno pensa che sia uno sport truccato, mi chiedo che cosa lo guarda fare. Cioè, veramente si sta scendendo nella peggio, diciamo, i comportamenti peggiori che si vedono quando si commenta il calcio. Quindi a me dispiace, perché comunque sinceramente una partita così non può essere definita per un fallo che c'era o non c'era. Cioè, io fossi un tifoso di Philadelphia mi chiederei perché all'ultimo quarto uno zoppo con un piede si è fatto 30 yard di campo, oppure il kick off return che poi ha dato là l'ultima segnatura. Cioè, hanno concesso tutto, però l'arbitro era a favore dei Chiefs e quindi gli ha fischiato l'olio, no? Questo è molto molto fastidioso.
Sì, hai parlato di complotti e mi sento in dovere di riportare che c'è qualcuno che ha detto che Damar Hamlin non era Damar Hamlin, ma era un clone. Perciò siamo arrivati sul serio a sto livello che neanche più gli occhi, neanche più l'empirico basta. C'è sempre un complotto. Mi sembra impossibile che nessuno colga l'occasione di parlare del volo dei jet sopra lo stadio come un chiaro tentativo di inquinare 80.000 persone con le scie chimiche, perché a quanto pare che altro motivo ci avresti se volano stadio con l'aereo. È veramente un peccato, però alla fine è una cosa che succede ogni anno quando ai playoff chiaramente riguarda più gente, anche più gente che magari questo sport lo segue magari un po' più occasionalmente ed è abituata al calcio, e poi andrò in galera per questo, ma non ne frega niente. C'è chi lo fa per professione e cita, è anche pagato per farlo, a citare dittature del politicamente corretto, parlando di Deshaun Watson, che non so cosa c'entri, che parla di complotti, che i Chiefs, squadra che ricordiamo ha giocato 5 championship game negli ultimi 5 anni e ha vinto 2 Super Bowl giocandone 3, al miglior giocatore al mondo e un allenatore che secondo Cody Benjamin è meglio di Belichick, che non è tanto distante in realtà. I Chiefs sono arrivati al Super Bowl esclusivamente grazie agli arbitri. Sì, vabbè, immagino siano arrivati anche gli anni prima. E se cose del genere vengono dal ubriacone del paese tipo Barney e Simpson, nessun problema, siamo fatti per tollerare questo tipo di urli. Se vengono da qualcuno che avrebbe anche l'obbligo morale di istruire la gente magari che non segue questo sport così assiduamente, che avrebbe bisogno di essere un attimino direzionata e guidata per mano, non ce la caveremo mai. E pace, immagino che prima o poi si annoieranno dello sport, di sicuro non è una grande perdita se lo mollano, così come momento Marchetta, momento pacca sulla spada solo, gente che commenta il football in certi modi si fa fare a noi tutti una figura un filino migliore, perché comunque lo si farà per hobby, non lo si farà per professione, ma tentiamo di spiegare le cose con un attimino più di cura, senza mandare in vacca il discorso sempre per complotti, deep state, è stato Bossetti libero, tutte quelle robe lì. Perciò pace, è un peccato, è veramente un peccato che una partita da 73 punti, da un annuncio di maternità in diretta in Mondovisione davanti a 118 milioni di americani sia stata vissuta.
E c'era qualcuno che aveva i dubbi anche su quello, capito?
Sì, no, va bene, cioè, è un peccato, è sempre un'occasione persa, perché purtroppo il Super Bowl è l'occasione d'oro per far crescere il movimento, e finché chi sta lassù decide di parlare di questo sport in certi modi, la situazione sarà sempre un po' triste.
Allora, dico solo due cose veloci, perché ho detto un po' quello che è anche il mio pensiero. Solo una cosa, io non vorrei mai, non dico non voglio perché non ho ancora il comando della Lega, non vorrei mai che venisse detto ad un arbitro e quindi venisse regolamentato il fatto che i falli debbano essere più o meno chiamati in base al momento della partita. Ecco, se c'è una cosa che mi ha fatto specie leggere in questi giorni, non è tanto non solo era o era fallo, era non dovevano darlo perché in quel momento della partita l'ha decisa. Questa secondo me, e lo dico anche qua molto tranquillamente alla Righetti, è qualcosa di aberrante. Un fallo c'è o non c'è, che capiti al minuto 1 o al minuto 59 e 50, sì, 15 per 4, 60. 59 e 50 è la partita, indipendentemente da quello che è il punteggio. Tutto qui. E non dovevano capire la situazione. No, l'arbitro non deve capire, l'arbitro deve capire il regolamento e applicarlo, punto. Poi, ne ha fatto l'esempio prima Giorgio, ci sono sfumature e sfaccettature del regolamento che secondo me sono quasi impossibili da poter poi applicare in campo, ma e chi lasciano e devono lasciarla. Un minimo di discrezionalità all'arbitro, è così in tutti gli sport. In tutti gli sport, escluso il tennis, perché ci sono altri 8 giudici che fanno i discrezionali e gli ha messo l'occhio di falco, perché altrimenti per decidere meglio, se non c'è l'occhio di falco nel tennis, quello che decide il giudice è giudice, discrezione sua, dentro fuori, è dentro fuori, negli sport con la presenza di un arbitro è così, la discrezionalità arbitrale c'è sempre stata e sempre ci sarà. E questa a me va bene alla fine, voglio dire, è normale che sia così, però per favore non dire che siccome mancavano un minuto e mezzo, la partita era pari, gli arbitri non devono chiamare un fallo perché la rovina, se è fallo è fallo. Poi possiamo discutere, non lo era, hanno sbagliato, assolutamente dal punto di vista tecnico, perché se mi dite sono venduti o come ha detto prima Mattia c'è lo script per, non discutete con me, discutete con altri senza problemi, discutiamo tecnicamente della chiamata, ma non sul fatto che siccome manca poco e la partita è in bilico, non bisogna chiamare fallo, perché altrimenti non ha più senso la discussione, secondo me, ecco. Credo che manchi solo Mauro, se vuole aggiungere qualcosa.
Avrei voluto aggiungere una cosa, ma l'hai detta in un modo talmente spettacolare che stavo praticamente applaudendo in muto, per cui io grazie. Non parlo degli arbitri CIT.
Perfetto, chiuso questo. Allora, se avete qualche argomento, vi ha dato anche voi, non aver fatto riunione stamattina ci dà questa voce, questa tipologia di happening. Allora, io ne butto una extra campo, poi voi dopo aggiungete altro, tanto oggi ce lo prendiamo un po' di tempo in più. E l'abbiamo detto al Mendegap, l'abbiamo letto su Twitter dal minuto 1 forse, $800,000 di campo preparato per una settimana, cresciuto nella fattoria dell'Arizona, portato lì, a cui veniva, che veniva estratto dallo stadio la mattina per fargli prendere il sole, e abbiamo assistito, secondo me, ad un disastro di proporzioni epiche. Di proporzioni epiche,
non di proporzioni epiche, Giovanni. Se si fosse fatto male qualcuno per colpa del campo, sarebbe stato di proporzioni epiche. Così è stato un disastro colossale e basta.
Grazie. Alberto Cantù oggi su Twitter ha pubblicato un video in cui ha dimostrato come lui ha estratto due azioni degli Eagles molto evidenti. Queste due azioni sono state condizionate in maniera assoluta, 100%, dalle condizioni del campo. Poi, se riusciamo, lo mettiamo anche domani su Adol Magazine, perché è molto, molto interessante. Però, ragazzi, io già mi vedo la riunione.
Scusa, Giovanni, giusto una precisazione, perché magari chi ci sta ascoltando non ha visto il video, eccetera. Ha postato due azioni degli Eagles perché erano due azioni abbastanza evidenti.
Sì, esatto.
Non stiamo minimamente insinuando che il campo abbia falsato la partita, perché il campo
era, era per tutti così quanti. Sono scivolati anche io, guarda.
Ma è bene precisarlo, con tutto quello che ci siamo detti prima sugli arbitri, precisiamole queste cose.
Buttiger che è scivolato su un kickoff che poteva essere disastroso il risultato, perché scivoli su un kickoff, la colpisci male e gli altri partono a metà campo. Esatto, no, questo... però ecco, già mi vedo la riunione al vertice per tutto questo. Ma secondo voi, adesso qua arriva, cioè quello che è successo in campo l'avevo visto, quintali di scarpe affastellate con i giocatori che le cambiavano cercando quelli che il paio che li avrebbe tenuti in piedi, questo secondo voi cosa porterà in futuro? Non mi interessa quello che sarà, le cause che farà l'NFL, quello ormai è andata e se la vede la Lega, cioè noi abbiamo solo assistito, siamo dei testimoni. In futuro cosa porterà in una Lega che sembrava sempre più così intenzionata, dietro anche la spinta dei giocatori, a non dico far passare, ma a far sì che ci siano in futuro quanti più campi in erba?
Io non so se fossero così intenzionati, a dirti la verità, perché quando avevo fatto il pezzo per la newsletter sul fatto TARF era basato sugli infortuni, quello sia chiaro, però si vedeva come i giocatori spingessero tantissimo, alcuni proprietari come quello dei Panthers alla fine per l'anno prossimo passeranno all'erba, ma i numeri dicevano che non c'era assolutamente una differenza, perché il TARF viene cambiato comunque anche quello in maniera molto frequente e la tecnologia sta andando avanti in maniera paurosa, per cui se uno va a analizzare i dati nell'ultimo decennio, negli ultimi 5 anni ci sono più infortuni sul TARF che sull'erba, mentre negli ultimi 2 anni e mezzo, o se non sbaglio 2 anni, questo non è vero. E quindi è presumibile che si possa andare sempre più verso una sicurezza. Io sono convinto che tempo 10 anni Campinerba la vedo veramente dura, perché costano molto di più, quindi i proprietari tendono a massimizzare il profitto.
Più che costa di più, costa di più la manutenzione, cioè costa tanto anche la manutenzione.
E li devi rizzollare, ora bisognerebbe riprendersi il pezzo, ma era pochi anni, ti direi 2-3 anni al massimo. E quindi e il costo appunto era altissimo, gli 800.000 erano in linea con le cifre che avevamo detto anche nel pezzo. La cosa che mi aveva colpito molto era Burro, che aveva dichiarato lui era favorevole su un tetto al TARF, ma soprattutto a uno standard unico di TARF, perché lui diceva che sentiva la differenza tra un campo e l'altro. E quindi dovevi adattare le scarpe, ma le scarpe non erano fatte in funzione del TARP. Quindi, secondo me, si arriverà a uno standard unico quando la tecnologia ovviamente arriverà a quel punto e si eviteranno queste scene pietose.
Sì, secondo me non cambierà. Faccio la Poggiorgio, anche se siamo nel podcast sbagliato. Ma d'altronde nel podcast giusto non c'è più, per cui lo faccio qui. No, secondo me non cambierà granché, i trend sono quelli che ha delineato lui. Cambierà il fatto che il decano di 94 anni che si è fatto tutti quanti i Super Bowl dal 1821 a oggi se ne andrà gioiosamente in pensione, finalmente lo lasceranno stare. Metteranno più attenzione, troveranno gli errori che sono stati fatti e non lo ripeteranno, ma a livello di trend il discorso è quello che ha fatto Giorgio.
Sì, credo che ci sia un discorso anche di immagine che per quanto riguarda il Super Bowl,
sì, ma per carità, però allora
sai Mauro, finché ne parliamo noi quando
Giovanni,
leggo dei tweet di persone che stanno un pelo più sopra di noi da quel punto di vista lì, come presenza mediatica, non lo so, ecco.
Sì, ma c'era una bella battuta in Notting Hill quando Hugh Grant dice a Julia Roberts: i giornali di oggi sono buoni per incartare le verdure di domani, cioè passa tutto, il Super Bowl è stato giocato, non è fatto male a nessuno, sarà ricordato per il campo di merda, non si riesce a giocare, ma sarà ricordato da qui a n mesi come una grandissima partita, vinta, eccetera, ma in cui alla fine il campo non ha determinato il risultato. Sì, è stato un problema di immagine, ma l'NFL queste cose le sa gestire, le sa le cose. Cioè io torno a dire, sono convinto che i trend sono quelli che ha detto Giorgio, se l'NFL andrà in una direzione piuttosto che l'altra, secondo me non sarà dipeso dall'immagine, dal danno d'immagine che hanno avuto in questo Super Bowl, perché sul fatto che ne stiamo parlando non sto discutendo, certo, ma siamo a 2 giorni di distanza, riparliamo da qui a 2 settimane in quanti parleranno del campo che faceva schifo ancora.
Sì, cosa...
Da qui a 2 settimane saranno tutti quanti concentrati sul mercato delle vacche di Indianapolis. E del campo che faceva schifo il Super Bowl se lo ricorderà il giardiniere, che potrà starsene tranquillo a godersi la vecchiaia sulla sua veranda. I trend non sono determinati da questo, i danni d'immagine si riparano in modi che l'NFL conosce perfettamente, per cui non vedo, personalmente non vedo un grosso impatto di questa cosa. Passerà.
Ok, dai, andiamo a chiudere, però Mauro, dacci qualche parola su Rihanna. Io ti dico solo questo, non dal punto di vista musicale, perché non l'ho seguito con la dovuta attenzione. Io credo, e come ti ho detto anche domenica, che dal punto di vista scenografico si sia arrivato ad un livello che trovo difficile possa essere battuto in futuro, anche se ci aspettiamo di tutto.
Allora, spoilero, non è che spoilero, perché l'articolo che scriverò per Adol devo ancora iniziare a scriverlo, quindi non spoilerò niente perché non ho ancora iniziato a scriverlo, però dico quello che ho pensato. Allora, musicalmente vale quello che avevo detto nella presentazione al grande ballo. Signori, è pop, fatto bene, venato più o meno di Black, eccetera, ma è pop, è quello che il mercato in questo momento vuole. e l'NFL ha messo sul palco un artista che era più o meno un rigore porta vuota, perché non faceva un concerto da 5 anni, perché un artista black a dire la cosa, perché per tutta una serie di motivi, perché poteva vantare una serie di hit da mettere in successione alla scaletta da panico, perché era una garanzia, era un rigore porta vuota Rihanna. Per cui da quel punto di vista musicale non nulla da dire. Dal punto di vista dello show, io dico le cose che mi hanno impressionato. Mi ha impressionato la fluidità della messa in scena di uno spettacolo che era tutto fuorché semplice. E non mi interessa il discorso del playback, non playback, ha cantato, non ha cantato. Quello interessa poco, perché la fruizione principale dello spettacolo Lifetime è lo spettatore in televisione, non sono i 60.000, 100.000, 80.000 quelli che erano seduti a Glendale. Non interessa, la complessità di uno show del genere è tale per cui su certe cose ci sono dei compromessi che a volte vengono raggiunti. Ci sono dei thread bellissimi su Twitter, andateveli a cercare. Ma la precisione della messa in scena, i palchi, il sincronismo pazzesco tra tutti quanti i ballerini, le genialate scenografiche tipo in qualsiasi punto del palco fosse, sopra, sotto, destra, sinistra, eccetera, Rihanna era sempre al centro della scena senza bisogno di fare qualcosa di particolare, perché era l'unico rosso in mezzo a tanti bianchi. Cioè, tutto quanto, secondo me, è stato un signor spettacolo. Un signor spettacolo.
Bene.
Sì, un appoggio. Vai Marco.
No, no, sono velocissimo a prendere una cagata, cioè, perché anche i ballerini secondo me erano in dance back. Basta.
No, una
proprio su
oh mamma mia.
Proprio sui ballerini. C'ho una mia carissima amica che fa questo nella vita, cioè balla quando gli altri cantano. Ragazzi, non diamo per scontato quello che fanno, perché veramente hanno fatto un lavoro pazzesco. È la parte che mi è piaciuta più dell'intero show, vedere sti cazzo di ballerini ballare, perché erano veramente fantastici, erano tantissimi, mi sa che addirittura più di quelli che erano quelle di sì molto più di quelli che erano quelle di Gaga, che
sì, quello era uno spettacolo di un altro tipo. Questo era uno spettacolo che era basato tutto sulla coreografia, cioè il numero di ballerini, la loro presenza da un lato o dall'altro, di sopra e di sotto, era il fulcro centrale, è stato il fulcro di tutto il palco, per cui doveva essere. Io ringrazio in tutte le lingue, in ogni momento, il fatto che sia stato eliminato il finto pubblico esultante a pie palco, sì. Perché sì. Beh, grazie alla pandemia che ci ha eliminato questa cosa qua, e poi non l'hanno più ripresa. Però hai ragione tu, Mattia, cioè il lavoro di coreografia che c'è stato dietro questo spettacolo è spettacolare.
No, pazzesco, infatti, chiaramente parlando di Rihanna, però quelle 100 persone senza volto, complimenti, avete la mia stima, non vi conosco, ma avete la mia stima anche di tutti gli altri, chi si sta ascoltando, perché siete stati fantastici.
Perfetto, dai, un'ora e quindi possiamo chiudere la parentesi dedicata al Super Bowl. Prima di Ask Disturbo abbiamo un po'...
E a Lifetime, ricordiamolo, perché esatto, Apple, esatto. 250 bombe. Cioè,
infatti. E comunque, faccio spoiler... perché lo troverete sull'articolo che pubblicheremo domani o dopo su Adore Magazine. Come negli anni passati, Rihanna ha confermato la, chiamiamola, tradizione, che l'Halftime Show è il pezzo più visto del Super Bowl. Quest'anno il Super Bowl ha avuto 113 milioni di telespettatori totali, 113 milioni negli Stati Uniti tra televisione e dispositivi digitali. Rihanna 118 milioni durante l'Halftime Show, seconda soltanto nella storia delle misurazioni di questo spettacolo a Katy Perry di 4-5 anni fa.
No, Katy Perry era una supporta dello squalo, attenzione.
E dello squalo supportato da Katy Perry, che esatto. È arrivata a 122, una roba del genere, quindi questo per dire cos'è lo stesso.
Della serie, poi... signori, è pop.
Ma ci torneremo dopo, perché abbiamo una domanda.
Allora, ma comunque facciamo gli auguri a Rihanna, auguri Riri, felice gravidanza. Sì,
assolutamente. Ma è vero?
Sì, è
vero. Che è incinta? No, perché sai com'è.
No, allora. Lei, cioè, voglio dire. È come Bradbury che dice sì, ho fatto fallo. Cioè, voglio dire.
Magari l'ha detto perché le conveniva per lui, farsi pubblicità. Sì.
Le hanno obbligate a dirlo, magari, perché poi bisogno. È stato detto anche questo, ricordiamo.
Ragazzi, volete che abbandoni la trasmissione?
Ecco, benissimo. Allora, Vari ed eventuali, dai, prima passare al disturbo. Vado
veloce. C'era proprio nell'ordine del giorno vari
sì,
ed eventuali.
Sì, sì, vari ed eventuali. Quello c'è sempre. Allora, da circa un'oretta Derek Carr è un uomo libero.
L'hanno liberato?
È stato tagliato ufficialmente dai Las Vegas Raiders, che quindi non si accolleranno i suoi 40 milioni di contratto. E ho letto velocemente, avevamo già letto i giorni passati, sembra che Saints e Panthers stiano già componendo il suo numero di telefono.
Ma per fortuna che abbiamo una persona che può commentare la cosa.
Ma lui gli sta simpa. Lui sta simpa. No.
Tra una lacrima e l'altra.
Vabbè, avevo già detto il mio pensiero. Ovviamente da un lato mi spiace, da un lato sono contento per lui, spero che si trovi...
Mi dispiace una di sistema. Morire, ma contento!
I Raiders hanno cercato di monetizzare
la cosa, lui ha detto, sai che c'è, attaccatevi al tram, e io mi soldi, spero di guadagnarmeli.
Scusa, ma ci sono tram a Las Vegas?
Sì, sì, sì. Ah. Hanno ricreato il centro di Milano e quindi c'è anche il tram.
Che bello!
Ma lo script cosa prevede? Dove firma?
Non lo so, sì,
come lo sai? Ho letto...
Non è che sono il suo...
no, ma la NFL gente... è tutta scriptata, si sa tutto, è come la VVI.
Diventa arbitro. Okay.
Pensa che Pirli, noi che ci appassioniamo a qualcosa che è già scriptato.
Oh, ero sicuro, e mi scuso, ma sbagliavo, che nel 1920, quando questi industriali hanno deciso di fondare sta NFL, tu fossi presente, perciò credevo che tu avessi accesso allo script. Scusami. Non...
No, non è che io lo faccio lo script, non è che io ho accesso.
Ah.
Però sono talmente scarso che non riesco neanche a far vincere la mia squadra, capito? Quindi c'è qualcosa che non va.
Però tagliarlo a San Valentino, ragazzi, che mancanza di sensibilità,
Mauro, sì, cos'era NFL? Mauro, cos'era NFL?
Scriptata.
No, scriptata. Un freddo business.
Ah, scriptata, sì, quello. Ah, sì, non ero, stavo pensando a San Valentino, ma Derek Carr è felicemente accoppiato o è single?
Sì, sì.
È accoppiato.
Allora l'hanno fatto apposta per dargli modo di trascorrere San Valentino con la nonostante
i capelli è accoppiato.
Quindi questa è la notizia. Poi le altre notizie sono che oggi abbiamo due nuovi head coach. Il nuovo head coach dei Colts sarà
la notizia è che noi prima abbiamo parlato di Nick Sirianni e del suo coaching staff senza dire Nick Sirianni e il suo ex coaching staff.
Siamo stati bravi per tenere alto l'attenzione. Shane Steichen o Steichen? Steichen, vabbè, lui, l'offensive coordinator degli Eagles, sarà il nuovo head coach dei Colts, mentre Jonathan Gannon, il defensive coordinator degli Eagles, sarà il nuovo head coach dei Cardinals. Era dal 1994 che nello stesso anno due coordinatori se ne andassero da una squadra per diventare head coach.
Noi per caso non è che abbiamo un tifoso dei Colts a portata di mano?
Le tifa tutte.
Sì, sono, cioè, non posso dire... No, ma chi è che è, scusa? Lo fai il coordinator degli Eagles?
Degli Eagles.
Non so chi sia. Il meglio di Saturday, credo, spero. Almeno c'è un po' di...
Saturday ha pubblicato un messaggio strappalacrime per ringraziare i tifosi dei Colts per il supporto.
Anche se era...
Se deve ringraziare il suo presidente, siamo a posto.
No, però questa notizia qua voglio dire che poi approfondiremo su Adol non appena Eugene uscirà il solito articolo sui nuovi coach che arriverà puntuale nei prossimi giorni.
Ho visto sul Twitter che c'erano degli stralci della conferenza stampa, ho detto che è passato 3 minuti a ringraziare tutti quanti quelli che l'hanno messo in condizione di arrivare a quel punto.
No, ma io voglio dire questo, secondo me se noi volessimo avere un riscontro oltre alle nostre parole che valgono molto di più sulle capacità del coaching staff degli Eagles, questo è un segnale, cioè nel senso che non vai a prendere due scappati di casa, sì lo fai anche in alcuni casi, ammettiamolo, però tendenzialmente non prendi due scappati di casa per metterli in posizioni apicali, quindi vuol dire che nelle varie interviste fatte e quello che hanno costruito in campo, queste due persone sono degne del ruolo che andranno a ricoprire.
Voi siete sicuri che Gannon sia meritevole? Perché io ho visto un allenatore
Rich Gannon è bravino, dai.
Non è riuscito a sviluppare i linebacker, che se vi riguardate la partita vagavano in campo senza sapere minimamente cosa fare. Il pasticcio finale imbarazzante.
Beh, ma io parlavo di una stagione, Giorgio.
Sì, ma tutta la stagione non è mai stato messo alla prova.
Sì, ma Giorgio, ti fa così schifo essere tenuto a Narumo?
No, infatti io ringrazio Dio e la Madonna, ma veramente, e Gannon, io, tutti avevamo dubbi durante tutta la stagione per il fatto che non era stato provato. Alla prima occasione fallisce in maniera miserevole, perché veramente vi invito a riguardarvi anche il primo tempo dei Chiefs. I Chiefs, guardate che hanno fatto solo tre drive, la loro sfortuna è quella, e uno ha sbagliato il calcio, l'altro gliel'ha negato perché gli arbitri non hanno visto delle penalità grosse come delle case, ma veramente poteva finire molto molto peggio, non lo so, secondo me hanno fatto un errore clamoroso. Tra l'altro ai Cardinals lo prendi, dove quello che avresti bisogno è di un offensive coordinator, dimostra solo che i Cardinals sono disfunzionali, esatto.
Invece Irsi ha fatto un discorso con un minimo di senso logico, ha detto voleva un coach della mentalità offensiva, perché qui c'è un nuovo ciclo da impostare e un nuovo quarterback da far crescere, il che rafforza le voci che vedono Indianapolis intenzionata a salire il più possibile al prossimo draft.
Sì, ringraziamo gli Eagles.
Parlavi di Ryan.
Ringraziamo gli Eagles che hanno distrutto uno dei trend più inossidabili NFL, ossia quello che per essere assunti come head coach bastava prendere un caffè come McVay. A quanto pare adesso basta aver preso un caffè a Philadelphia, perché prima ho detto un classico tweet tiratissimo.
Uno spritz con Sirianni.
No, ma neanche, in cui mettevano neanche in risalto che ogni allenatore assunto fino adesso ha avuto un passato negli Eagles, fra cui Sean Payton nel 15-18, che fra le altre squadre è passato anche dagli Eagles, che va bene, è vero, però se mi citi un'esperienza nel 95 con quello che era, vabbè, ok.
Secondo me è ancora un po' della polvere magica che aveva addosso Andy Reid, che è rimasta da qualche parte.
Non dire polvere magica.
Sì, che sembra.
Anche io sei alla polvere magica, ma non è proprio la stessa.
Io pensavo a Campanellina, vedi un po'.
Vedi la purezza di Mauro che viene.
La purezza!
Rimaniamo sul tema.
Non la portiamo a casa così, dai, avete ragione. Allora, dai, quindi queste erano le notizie del più che ultimo minuto delle ultime ore, e ci tenevamo a darle, quindi fatte le notizie del giorno, non possiamo che passare a un ricco e copioso Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, Sean chiede a Giorgio se la regola del 15% è stata infranta o è solo un caso fortuito. Giorgio, spiega cos'è la regola del 15%.
La regola del 15% è che fino a sabato nessuna squadra aveva mai vinto un Super Bowl pagando il proprio quarterback una cifra superiore in incidenza sul salary cap, superiore al 15% del cap complessivo. Mahomes l'ha superata a memoria il 17%, e allora le possibilità ora sono due: o ricopio tutti gli articoli e barro solo da 15, metto 17, abbiamo risolto, oppure dobbiamo purtroppo rassegnarci al fatto, come aveva previsto Ale Taraschi a inizio stagione, che aumentando paurosamente gli stipendi dei quarterback, e il trend penso che anche in questa off-season sarà quella, ci rassegneremo al fatto che il 15% verrà ampiamente abbattuto e si andranno su cifre anche molto superiori.
D'altronde, Giorgio, è crollata anche la legge di Moore, per cui
Qual è la legge di Moore?
Quella sulla potenza dei processori?
Non conosco. Sono anche perito informatico, ci ho messo bene. Tiberio.
Sì, ma vai tranquillo, perché tanto qualcuno dei nostri spettatori mi sbertuccerà.
Ok. Tiberio. Che l'halftime show del Super Bowl sia sempre seguitissimo è un bene o un male per il football? Gli ascolti sono spesso superiori alla partita stessa e al di fuori dei confini statunitensi. È più probabile che qualcuno sappia l'artista che si esibisce piuttosto che le squadre che si sfidano. Dai, Mauro.
Allora, la prima cosa che mi viene da dire è semplice. E allora? Cioè, non capisco la correlazione tra lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl e il football.
Credo che
cioè, come se noi riducessimo il football al fatto che c'è gente che guarda la partita solo per vedere un artista che canta. Ma il football, cioè, è un'altra cosa. Cioè, io non riesco a considerare un evento che genera un giro di spettatori pauroso attorno ad una partita di football un evento negativo per il football in qualsiasi accezione questo si pensi. Cioè, Tiberio, non capisco la correlazione. Cioè, sicuramente non è un male. C'era della gente vecchia, ma alquanto capace, che si occupava di comunicazione, che diceva o bene o male l'importante è che se ne parli. Io non riesco a trovare nessun aspetto negativo, anche cercandolo col lanternino, nel fatto che la gente si sintonizzi sul Super Bowl anche solo per vedere solo lo spettacolo dell'intervallo. Scusatemi, non riesco a trovarci nulla di negativo.
Stack Turku, Jalen Hurts visto in questa stagione, lo inserireste nella top 3 dei quarterback NFL o è stata solo una stagione fortunata? Righetti.
Allora, top 3? Non lo so, sinceramente non lo so. Però stagione fortunata, questo no. Perché possiamo tranquillamente guardare la funzione della sua carriera e sta andando in alto, sta andando in su, è crescente, non mi ricordo, le superiori sono passate da anni ormai anche per me, però no, penso che magari il cambio di offensive coordinator sarà una sfida, ma le armi attorno a lui sono ottime, la linea d'attacco è ottima, un anno di esperienza in più che non da sottovalutare, sempre con lo stesso allenatore per il terzo anno, perciò no, non è stata un'annata a caso, segnerà una ventina di touchdown di corsa ogni stagione, non credo, però Hurts è da inserire perlomeno nella lista dei migliori 10 quarterback NFL, perlomeno.
Ok, ma se qualcuno da aggiungere aggiunga, cioè io vado così, che abbiamo talmente tante che
esemplare. L'unica cosa che si può associare alla fortuna è in una lega come l'NFL quello di non essersi infortunato.
Nonostante il nome,
esatto, questo ci voleva la batteria. Allora, Giovanni Gobbo, trovate auspicabile o realistica qualche modifica regolamentare per impedire l'uso machiavellico del cronometro, l'intenzionale grottesca mancata segnatura del touchdown a cui abbiamo assistito negli ultimi minuti del Super Bowl da parte di un giocatore dei Chiefs, per capirci. Ciò al fine di forzare in un senso una giocata vera che abbia almeno una parvenza di azione di gioco, si è intervenuto per definire l'intentional grounding, secondo noi non si possa far altro per far qualcosa per impedire questo. Te la giro così, Giovanni, la domanda ci sta, nel senso che ha dietro la sua logica, quello che però va collegato non è quell'azione ma quanto una modifica regolamentare poi impatti sul resto. Ti faccio un esempio, l'inginocchiamento del quarterback è la stessa identica cosa, fai un uso del cronometro. Ti faccio un altro esempio, lo spike fai un uso del cronometro, nel senso che lo fermi, oppure aspettare che il cronometro arrivi a 1 prima di snappare, anche in questo caso giochi col cronometro e non fai una giocata vera. O addirittura chiamare un time out per fermare il tempo, quando per filosofia lo scopo del time out non è quello. Come vedi, non è che non si possa fare, ma bisogna sempre ragionare su quanto una modifica per una singola azione poi va a impattare su tutto il resto. Ed è per questo motivo che secondo me non ci sarà mai, detto molto così tranquillamente. Però una delle ragioni è anche quanto è poi l'impatto sul resto del gioco, e non puoi stare a normare tutte le singole azioni che possono esserci, anche perché sono praticamente infinite. Ecco. Quindi questo è secondo me il motivo per cui in primis non c'è nulla da fare, in secondis io non lo farei neanche se si potesse fare, perché fa parte del gioco. Decidi di non correre, inginocchiarti, inginocchiati. Oggi lo fai te, domandi lo fa qualcun altro. Pietro Colombo: gli Eagles avrebbero dovuto provare il quarto down nell'ultimo quarto, era un quarto e tre sulle loro 32 a 10 minuti dalla fine, invece del punt da cui è scaturito poi il ritorno di Tony, non ovviamente in relazione alle conseguenze comunque da considerare, ma anche per il momento della partita e la difficoltà a fermare l'attacco avversario. Chi vuole rispondere?
Secondo me sarebbero stati dei pazzi a farla.
Giocare il quarto.
Sì.
Oggettivamente è vero che questi col quarto e uno lo pigliano sempre, col quarto e due hanno visto che forse lo pigliano quasi sempre, ma se avessero così certezza di giocare il quarto e tre, farebbero una quarterback sneak ad azione e stai tranquillo che le 10 yard le prenderebbero sempre. E l'errore grave lì è come hanno difeso sul ritorno del punt. Quello è stato l'errore, inutile che stiamo a inventarci altre cose. Io sinceramente sono convinto che in 10 anni cambierà completamente il tipo di calcio che verrà fatto dai Panther negli ultimi minuti, perché non vorranno più rischiare, non sarà secondo me così a parabola, sarà un calcio molto più teso stile rugby per uscire dal campo. Ovviamente dovranno migliorarne la precisione, quello è chiaro, perché i ritorni sono troppo rischiosi in certi momenti delle partite.
Credo che quel quarto down lì poteva realisticamente giocarlo solo Brandon Staley dopo essersi carburato il Red Bull e la polverina magica di cui parlavamo prima.
Su segnalazione anonima di Stack: mi devo scusare con Libero perché gli ho dato dello stack, perché la domanda su Arz l'aveva fatta lui. Quindi quello che è giusto, voglio dire, da questo punto di vista. Ad Alberto, che chiedeva delle condizioni del campo, abbiamo risposto durante, diciamo, la parte del Super Bowl. Fede Jack: in relazione al primo touchdown di Hurts al Super Bowl, praticamente quando la sneak del quarterback portato praticamente in zone dai compagni, come mai spesso queste azioni le fanno fare al quarterback invece che ad un fullback, quando è piuttosto chiaro che faccio una QB sneak con rischio di infortunio da parte del quarterback, soprattutto in questo caso dove c'erano già due o tre compagni pronti a spingerlo? Si potrebbero utilizzare giocatori della difesa da gran tonnellaggio, tipo un Aaron Donald, o è vietato dal regolamento? Ne abbiamo parlato molto di questa sneak che è regolamentare dal punto di vista di quanto scritto nel rulebook.
Può essere molto pericolosa per l'incolumità dei giocatori. Secondo me prima o poi la spinta da dietro verrà tolta, secondo me, io ne sono pienamente convinto. A me personalmente non piace per niente.
Che era la regola fino a quando non hanno cambiato la regola.
Esatto, secondo me
torna il gioco di parole.
Ma siccome la NFL si fa e disfa le regole a seconda delle mode o delle convinzioni del momento, e lo può tranquillamente fare per i motivi che abbiamo ricordato mille volte, potrebbe succedere.
No, comunque
poi sul fatto che le facciano fare al quarterback piuttosto che altri giocatori, dipende dai giocatori che ha roster, cioè a Miami tua queste cose non le fa.
Stanno iniziando a farlo, per esempio cito i Ravens, che hanno fatto più sneak con Mark Andrews, anche contro i Dolphins mi sembra che ha messo Mark Andrews under center, e il motivo secondo me per cui non ha, è pericoloso darla a Donald è che lo snap non è che sia così facile da gestire, c'è sempre comunque il rischio che mani si
Infatti.
incartino, palle volino, cioè ripeto sempre stando nel mio orticello, ho
Allen
visto.
quest'anno, vi ricordate?
Sì,
Sulla goal line.
ma anche noi
Ed era Allen.
contro i Dolphins abbiamo avuto problemi nello scambio centro quarterback, perciò non è che sia così banale quella roba lì.
Anche Cousins ha fatto fallo sulla mezza yard con tre cose, se non sbaglio.
Ah, contro Buffalo?
Buffalo, bravo, scusa, hai ragione.
Sì, lo snap non è, cioè, sembra una cosa totalmente automatica e scevra da rischi, ma uno che siede tra di noi e ha un passato di snappatore può confermare che non è
Non è
così
semplice,
banale
non è
e
semplice.
non è semplice e, come diceva Mattia, è
E
comunque un'azione che se non
soprattutto,
sei abituato a farla, il rischio di perdere la palla è altissimo.
ma soprattutto in questa occasione in cui tutto deve svolgersi alla massima velocità, perché
E con
altrimenti
la
non hai
massima
più il
precisione.
vantaggio, non è ancora più difficile. Ultima domanda di Francesco Carollo. A stagione ufficialmente finita, Francesco, consentimi, la modifico un pelino. Consentimi. A stagione ufficialmente finita, quindi avendo visto anche i playoff, cambiereste qualcosa nei migliori, negli MVP che abbiamo dato, che abbiamo letto? Che di solito l'MVP è regular season. Adesso che abbiamo visto i playoff, cambiereste qualcosa nel premio dei migliori? Fa
Io non me li ricordo più.
niente.
Ma Holmes c'era.
Ma Holmes c'era, e quello non lo cambiamo.
Ha cementato.
I rookie no, vanno bene così. Poi chi c'era? Allenatore dell'anno?
Era
Era
double,
Daboll.
giusto.
Sì, dai, ci sta.
Che sì, l'avevamo messo tra i
Mai
mister
visto un
qualche
esempio di
parte.
innalzo con i fichi secchi come quello di Daboll quest'anno?
Ma c'è Siliani proprio no?
No, non è andato in finale.
Come è andato in finale Siliani?
La
Tra i
finale
papabili.
fra i tre coach era
No,
Shanahan.
vabbè, ma infatti
Ah.
consideriamo adesso anche i playoff, cioè col fatto che comunque è arrivato al Super Bowl, voi non gli dareste una mezza possibilità in più rispetto a Double?
No.
No.
Cosa ha fatto?
In finale. Il Super Bowl.
Sì, cioè, cosa ha fatto? Beh, intanto ha pianto durante
No.
l'inno. No, sì, d'accordo, però ripeto, un esempio di nozze con i fichi secchi come quello che ha fatto Daboll quest'anno non si sono viste tante volte, dai,
No, ma
oggettivamente.
a maggior ragione dopo che hanno battuto i Tarasky Vikings, che non avevano nessun motivo di batterli e di essere playoff, per me l'ha cementato. Poi fa lo stesso se hanno preso le busse la settimana dopo dagli Eagles. Ma saremmo, secondo me, troppo condizionati. No, sarebbero troppo condizionati gli elettori dai playoff. Finireste sempre per darlo a Reed, anni fa Belichick. Mai a quelli dei Bills, solita
Vabbè,
roba.
Sto pensando che anche a livello di giocatore d'attacco, non so se mi scosterei tanto da. Cioè,
Forse
abbiamo dato a Jefferson, mi pare.
sì.
Io forse lì metterei Kelsey, se proprio vogliamo dare un premio per i playoff.
Va bene, dai.
Se proprio vogliamo dare un premio per i playoff, allora io mi spenderei una honorable mention per Bolton, il linebacker cosa di Chiefs che ha fatto un finale di stagione da paura.
Perfetto, con la risposta a Francesco chiudiamo anche Ask Disturbo. Gli appuntamenti questa settimana sono piuttosto tranquilli. Outdoor Classic sabato, Massimo Faglio ci parlerà di regole strambe. Vedremo cosa sarà all'ordine del giorno del podcast di Massimo. Una
Se posso
citazione?
spoilerare,
Sì.
ci sono buone possibilità che forse la prossima settimana Cul Bueno esca con il riepilogo stagionale, ma stiamo ancora trattando.
Ah, beh, per me ci mancherebbe. Se avete 20 minuti liberi, vi consigliamo vi consiglio, io vi obbligo anzi, a ascoltare l'ultima puntata di Linee, il podcast di Matteo Serra, nella quale si parla di Super Bowl con ospiti di altissimo livello. E quindi grazie a Matteo per l'invito, è stato assolutamente un piacere. Chiudiamo quindi la 20ª puntata di Scusate il Disturbo, e grazie a Mattia, Giorgio, Marco e Mauro, e poi un in bocca al lupo di cuore a Mattia perché possa ritrovare o possa tornare a casa Cappuccino, perché sappiamo quanto ci tieni, quindi ti siamo vicini per quello che possiamo esserlo in questo podcast, e davvero speriamo per il meglio. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano in diretta, in differita via podcast, siete sempre tanti e noi non possiamo che esserne felici. E ci sentiamo settimana prossima, perché tanto noi qualcosa di cui parlare lo troviamo sempre. Mauro,
dimmi.
Io direi che con questa puntata, visto che finisce la stagione, possiamo anche un po' chiudere questa cosa degli hashtag, perché tanto è stato bello, ci hanno fatto compagnia, però direi che il gioco è bello quando dura poco.
Come quindi hashtag è stato bello.
Disturbo è stato bello. E quindi la chiudiamo qua.